la nostra identità. Sul vocabolario, ero andato un po' a cercare sul vocabolario, tanto per cominciare, per vedere un po' l'idea che comunemente si ha di questo tipo di esperienza, che deriva un po' dal latino, dal pentirsi, per cui un pentimento di qualche errore che è capitato di vivere, per cui col pentimento legato anche all'idea del peccato, per cui la penitenza come insieme di gesti, di espressioni per poter ristabilire quel legame che magari l'esperienza di peccato, gli errori hanno infranto, così come anche sempre sulla Treccani, sta a indicare proprio quelle privazioni, quelle mortificazioni che a volte in periodi particolari, appunto come può essere la Quaresima, uno abbraccia, ecco, sia come appunto senso di espiazione di proprie colpe, propri limiti, come anche proprio solo come esercizio di pietà, penitenza che può anche stare ad indicare certe situazioni della vita difficili già di loro, insomma, senza andarle a cercare ci si trova a fare una vita di penitenza, perché la vita ti caccia dentro in una situazione bella pesante. Ecco, nelle scritture penitenza, questo termine è legato proprio al termine metanoia, che sta ad indicare proprio la conversione. Se il peccato è un po' sbagliare il bersaglio, questa conversione, questa metanoia sta proprio nel cercare di raddrizzare un po' il tiro di quello che è proprio la direzione della propria vita, la ricerca di un significato, di un valore, di una bellezza per la propria vita. Per cui proprio quella conversione che sta ad indicare un cambiamento proprio di convinzioni, che noi in qualche modo inseguiamo degli obiettivi in base anche alle convinzioni che ci siamo fatti, in modo più o meno spontaneo, più o meno pensato, però appunto a volte ci facciamo delle convinzioni non tanto indovinate, e allora appunto ci ritroviamo un po' a vivere esperienze che alla fine ci lasciano a bocca asciutta. Nell'Antico Testamento c'è proprio molto il richiamo dei profeti alla conversione come il ritorno a una relazione con Dio. Il popolo ebraico che ogni tanto si imbarca, corre dietro a qualche idolo, e allora c'è il profeta che richiama proprio l'esperienza comune che di ogni uomo, che a volte appunto ci capita di lasciarci affascinare, catturare da qualche sirena, da qualche miraggio, da qualche messaggio molto accattivante, ma che poi alla fine si rivela essere un idolo. E allora proprio l'esperienza della penitenza sta a sottolineare questo desiderio di ritrovare invece un rapporto vivo con il Signore, il rapporto vivo con quello che è più vero per noi, per la nostra vita, per far fiorire un po' la nostra persona. Ecco, arrivando al Nuovo Testamento, c'è un piccolo passo della lettera ai Romani, che trovate anche sui foglietti, che mi sembra proprio ci offra qualche spunto molto significativo per quello che possiamo cogliere proprio come significato per questa nostra dimensione penitenziale. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Ecco, questa esortazione ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. I vostri corpi che sta ad indicare nella Bibbia un po' la vita tutta intera, con tutto quel mondo di relazioni che fa parte della nostra vita. Il nostro vivere è un essere continuamente in relazione con tante persone, con tante situazioni, con le cose, con l'ambiente, E allora proprio questi offrire i vostri corpi è proprio tutto il mondo di relazioni che fa parte della nostra vita come un dono che vogliamo fare al Signore, come qualcosa di bello da poter offrire al Signore, come sacrificio vivente appunto, come una vita dove in qualche modo desideriamo che possa risplendere la santità del Signore, una santità che si veda dentro nella concretezza di una vita vissuta giorno per giorno, dentro in quelle che sono le cose della vita di tutti i giorni. Per poter fare questo, non conformatevi a questo mondo. In qualche modo noi ci viviamo dentro a quella che è la nostra storia, la nostra epoca, e ogni epoca ha un po' la sua cultura, ha il suo mondo di valori che in un qualche modo assorbiamo, assimiliamo. Noi viviamo nella cultura del benessere nostro, del nostro mondo occidentale, e volenti o nolenti assorbiamo tanti modi di fare, di valutare, di porci dentro alla vita che sono assorbiti senza che ci abbiamo pensato sopra, senza che noi ci ritroviamo proprio ad ereditarli, ad assorbirli come delle spugne. E c'è proprio penitenza, proprio invece questo prendere le distanze un attimino, cioè prendere un pochino in mano la nostra vita, non essere spugne che assorbono qualunque cosa che c'è intorno a noi, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare. In qualche modo appunto portiamo dentro dei modi di pensare che sono i modi di pensare comunque, così fan tutti, così si dice, però appunto sono cose che con il Vangelo, con una relazione viva con le persone, con il Signore, hanno poco a che fare, perché quella che è la cultura comune è una cultura di competizione, di diffidenza, di ostilità, di una vicinanza alle persone interessate. Ti sto vicino, ma tu cos'è che hai da offrirmi? E io a mia volta ho qualcosa da, cioè tutti dei rapporti molto commercializzati. Uno stare accanto a qualcuno in modo gratuito non fa parte della mentalità comune. E allora c'è proprio il modo di pensare, il modo di guardare intorno a noi e di dare un peso alle cose che è tutto da ricostruire, tutto da reinventare rispetto a quello che in un qualche modo abbiamo ereditato. Siamo venuti su in un certo modo ereditando tante consuetudini, tradizioni, ma che lì vanno un po' riviste, ripesate tutte quante. Proprio un'impostazione mentale che portiamo dentro di noi, quella del separare un po' il buono dal cattivo, il bianco dal nero, cioè il separare è un qualcosa che abbiamo dentro noi come schema mentale, invece proprio il Vangelo, Gesù non separa, va a cercare appunto in profondità che ciò che unisce, al di là di tutte le differenze che ci sono sicuramente, è bello che ci siano, per poter discernere la volontà di Dio, perché per riconoscere davvero cosa il Signore vuole da noi abbiamo bisogno che prendiamo le distanze appunto da cosa il mondo vuole da noi. Abbiamo bisogno proprio di fare un attimino spazio, di fare vuoto da tanti modi automatici con cui magari ci muoviamo, ci rapportiamo, per poter capire come il Signore si muoverebbe qua dentro, davanti alle situazioni che ho davanti, che vivo ogni giorno. Entrando un po', ecco, nella nostra esperienza in quanto francescani, che nella regola dell'ordine francescano secolare, quali fratelli e sorelle della penitenza, per cui nella definizione proprio nostra, di ciò che siamo, della nostra identità, c'è questa dimensione della penitenza, in virtù della loro vocazione, penitenza che fa parte della nostra vocazione, sospinti dalla dinamica del Vangelo, conformino il loro modo di pensare e agire a quello di Cristo, richiama in qualche modo quel brano della lettera ai Romani, non conformare alla mentalità del mondo, ma conformarci a Gesù in che modo lui si guardava intorno, in che modo entrava in rapporto con le situazioni e le persone, mediante un radicale mutamento interiore, che lo stesso Vangelo designa con il nome di conversione, la quale per la umana fragilità deve essere attuata ogni giorno. In questo cammino di rinnovamento il sacramento della riconciliazione è segno privilegiato della misericordia del Padre sorgente di grazia. Ecco, per cui un aspetto che emerge da quella che è l'idea di penitenza rispetto a quello che può essere la mentalità comune, l'idea che possiamo a volte assimilare dal mondo riguardo alla penitenza, è che appunto non è la ricerca di un ascetismo fine a se stesso, giusto per castigarci perché il corpo non è qualcosa di negativo, che Francesco raccomandava estremamente un certo equilibrio, faceva penitenza, sì, faceva dei gesti penitenziali, ma raccomandava un'estrema moderazione ed equilibrio ai suoi frati, perché insomma senza il corpo non puoi neanche darti da fare per le persone, cioè se il corpo non è un po' in salute, in forze, non puoi far niente per nessuno, se sei prostrato non puoi neanche pregare con intensità, con fervore, per cui è proprio quel non lasciarsi comandare dal corpo. In quella finalità viveva esperienze ascetiche penitenziali, ma non per castigare il corpo, per sminuirlo. Per cui un rapporto col nostro corpo da guarire, da liberare da tanti condizionamenti. Noi oggi abbiamo proprio una miriade di il culto del corpo, la spa, il fitness, tutto tanto di quel tempo da dedicare alla cura del corpo, che è proprio il culto dell'epoca insieme al benessere, però lì appunto è un rapporto malato col corpo, è un corpo che diventa fine a se stesso, da coccolare, da ninnolare, da tenere tutto, ma, e non da spendere per aver cura di chi c'è accanto. Ecco, per cui penitenza come ricerca di un'autenticità nelle relazioni, non si vuol castigare niente nessuno, ma cercare di tirar fuori il meglio, perché le relazioni sono il nostro ossigeno, come noi abbiamo bisogno dell'aria per respirare, abbiamo bisogno anche di relazioni, e quanto più sono sane, tanto più sono nutrienti, tanto più ci fanno sentire vivi e aiutano a far sentire vivo chi ci è accanto. Per cui questa dimensione penitenziale, che anche per Francesco, per ciascuno di noi, è proprio quel cammino attraverso il quale poter vivere sviluppare nel miglior modo possibile tutte le relazioni che fanno parte della vita, con l'ambiente, con le persone, con noi stessi, con il Signore. Per cui è un fare spazio a quello che intralcia, a quello che in un qualche modo ci porta a ripiegarci soltanto, togliere via le cose inutili, togliere spazio agli idoli per poter essere davvero sempre più per il Signore e in comunione con le persone, i fratelli e le sorelle che abbiamo accanto. Adesso possiamo costare un paio di testi, in particolare di Francesco, dove vediamo un po' quello che è stato il suo cammino, con cui ha maturato dentro di sé il valore e l'importanza, ecco, di questa dimensione della penitenza. Il primo testo è quello del Testamento, una delle prime battute del Testamento, in cui Francesco racconta: il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Ecco, Francesco, il Signore dette a me di incominciare a fare penitenza. C'è l'iniziativa del Signore, dette a me, però poi è Francesco che comincia a fare penitenza. È sempre un lavoro di squadra. Da una parte il Signore con la sua grazia che apre uno sprazzo di luce nell'animo di Francesco, che gli mette lì davanti una circostanza, una situazione che Francesco inaspettatamente, in un modo proprio toccato dalla grazia, legge in un modo diverso da quello che ha sempre letto. I lebbrosi, come a tutti i suoi, gli facevano schifo, probabilmente se ne stava alla larga più che poteva. In quel momento vede quel lebbroso per strada e lo guarda con uno sguardo diverso. Non vede la propria repulsione, il proprio disgusto, vede la solitudine di quella persona, quell'angoscia di quella persona buttata via, scartata dagli uomini, quella persona con cui nessuno vuole averci a che fare, e vede tutto quel travaglio, quel dolore che quella persona porta dentro. Per un attimo appunto la grazia del Signore gli dà di vedere da un punto di vista diverso, gli fa incontrare quella persona lì, che probabilmente non doveva neanche essere lì in quel momento, forse si era allontanata un po' dai loro ghetti. Se Francesco passava di lì è perché probabilmente non pensava proprio che lì ci passassero dei lebbrosi. Per un insieme di circostanze invece c'è quella persona lì in quel momento. E per un tocco della grazia quell'incontro lo vive in un modo diverso. Uno sprazzo di un attimo in cui guarda quella persona in modo diverso e decide di fare qualcosa di diverso. Da una parte la grazia, da una parte la decisione di Francesco, lui che decide che cosa fare. Do retta a quello che ho sempre pensato, la mentalità di questo mondo, di cui diceva anche Paolo, che i lebbrosi bisogna starci alla larga, che di quello non me ne importa niente, oppure do retta a questa intuizione che per un attimo non so bene perché mi sono trovato dentro. E Francesco decide, lui, di dar retta a questa intuizione, e prende e abbraccia quel lebbroso, ha colto la solitudine bruciante di quella persona. Allora la cosa migliore di fronte a una persona che vive una solitudine, un'angoscia così, è poterlo abbracciare, far sentire che è importante che ci sei, ci tengo che ci sei e ti voglio bene, ti voglio bene. È la medicina di cui aveva bisogno quell'uomo, la lebbra non poteva guarirgliela, però la sua solitudine, il suo abbandono, quello sì. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, la mentalità di questo mondo, la mentalità comune, quello che tutti pensavano dei lebbrosi e come tutti si comportavano nei confronti dei lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse fra loro e usai con essi misericordia. Ancora c'è questo, il Signore mi condusse, una grazia che ti butta lì, una possibilità diversa, usai con essi misericordia, lui poi che decide. Per cui c'è proprio questo lavoro di squadra. Francesco non è che viene buttato lì dalla grazia del Signore in modo così inerte. Lui decide di ascoltare e di fidarsi di questo Signore, di questa intuizione. Per cui all'inizio di questa esperienza di penitenza di Francesco c'è il decidere di prendere in mano la propria vita. Il primo gesto penitenziale: prendo in mano la mia vita. Non mi lascio portare in giro da come la mentalità comune vuole fare. Non sto lì a fare quello che fanno tutti, a pensare quello che pensano tutti, ma mi interrogo laddove colgo una possibilità diversa, mi metto lì e decido, scelgo. Prendo in mano la mia vita, voglio essere padrone della mia vita. E questo penso sia proprio il primo gesto penitenziale che viene posto. Diventare protagonista della propria vita, prenderne le redini. Una rottura con le convenzioni, con le mode, con tutto quello che viene fatto in modo così ripetitivo, ma senza averci mai pensato sopra. Si fa così e andiamo avanti così. No, voglio pensarci sopra, voglio un attimino capire cosa faccio, perché lo faccio, e decidere io cosa fare, stando in ascolto di quello che è la voce di qualcuno affidabile, come la voce del Signore, per cui a partire da un stare un po' con me stesso, raccogliermi nell'interiorità, mettermi in ascolto di quelle suggestioni che il Signore vorrà offrirmi. Ecco, per cui proprio rompe con quello sguardo ereditato dall'ambiente, dall'educazione. Il lebbroso che rappresenta un po' anche quel qualcosa di noi che ognuno porta dentro di sé, con cui non vuole farci conti o che non accetta. Tutti noi abbiamo dei lati oscuri dentro di noi con cui meno ci pensiamo, anzi facciamo di tutto pur di tenerceli nascosti nel miglior modo possibile. Abbracciare quel lebbroso per Francesco ha probabilmente rappresentato anche fare i conti con la sua fragilità, con i suoi punti deboli. Lui, giovanotto, bello baldanzoso, di belle speranze, tanti sogni di gloria, ma dentro di sé sicuramente aveva un po' le sue fragilità, le sue paure, il suo mondo di incertezze, e abbracciando quel lebbroso, abbracciando la povertà umana, ha insieme abbracciato, ha deciso anche di fare pace con le sue paure, le sue incertezze, i suoi lati in ombra con cui probabilmente fino a quel momento non aveva mai voluto avere a che fare, tutto preso appunto da un'immagine di sé molto bella baldanzosa. Sappiamo che appunto pronto a saltare il cavallo, andare a voler far belle, crociate e quant'altro, ma probabilmente dentro di sé c'era tutto un mondo di paure non pacificate. Mi condusse, e questa dolcezza nuova che Francesco scopre, Francesco che cercava una dolcezza, un gusto, una bellezza per la vita nelle belle compagnie, nello spassarsela, nel darsela un po' la pazza gioia, poteva permetterselo e se lo faceva. Lui in qualche modo la fatica della vita non l'aveva ancora toccata, già aveva fatto un anno di prigionia, per cui in qualche modo un po' aveva cominciato anche lui a vedere un po' il... Però passato quell'anno, insomma, il resto della sua vita era il darsi un po' la pazza gioia, godersela, insomma. Per cui una dolcezza vissuta e cercata in un insieme di situazioni. Qui scopre una dolcezza diversa che lo tocca in profondità, che probabilmente proprio molto meno ricca emotivamente, ma profonda, quella dolcezza proprio che va a penetrare nel profondo della persona e che dà quel senso di pienezza che nessun'altra esperienza era mai riuscita a dargli. E allora proprio quell'abbracciare il lebbroso diventa il suo stile di vita. Non resta un episodio, ma da quel momento sappiamo che l'andare in mezzo ai lebbrosi sarà il suo impegno costante, la decisione proprio di stare dentro alla povertà umana, dentro al dolore umano, lì quel luogo dove scoprire proprio una dolcezza, che è quella dolcezza della presenza di Cristo, perché Cristo appunto non era nelle festine, nei bei festini, non era nei palazzi, non era appunto nei soldi di papà, ma Cristo l'ha incontrato lì. Per cui uscì dal mondo, non è che appunto si è ritirato in cima a una montagna, ma esce dalla logica del mondo, la logica del cercare in qualche modo di essere sempre in competizione, di diventare qualcosa di più. Lui che già era un ricco borghese, ma voleva diventare anche nobile, quel voler primeggiare, quel competere, quel sgomitare un po' gli uni con gli altri, quel guardare, misurare tutto in base un di più e un di meno, io sono di più di te, tu sei di meno di me, quel misurare tutto in termini appunto contabili, contabilizzare tutto, il valore della persona in base a quello che ha, quanto appare, quant'altro. In questo senso Francesco uscì dal mondo, abbraccia una logica completamente diversa, che la vita vera appunto non è nella logica del più forte, ma è nella logica dell'amore, dell'incontro misericordioso. E questo appunto lo libera dai suoi peccati, da quella vita vissuta pensando a se stesso, centrando la sua attenzione solo nella ricerca di se stesso, ma prigioniero di un io fasullo, perché quando una persona vive ripiegata pensando solo a se stesso, vive un'identità fasulla, non vive un rapporto autentico con se stesso. La verità di noi stessi la incontriamo appunto nel momento in cui ci apriamo e viviamo in comunione con gli altri, dove viviamo un mondo aperto, allargato, e non un mondo rimpicciolito, rannicchiato. Un secondo testo di Francesco, che è il prologo tra l'altro alla regola dell'ordine francescano secolare, è la lettera ai fedeli, che appunto di coloro che fanno penitenza e di coloro che non fanno penitenza. Ne abbiamo due diverse redazioni, quella che ho accostato io è la prima della seconda, poi ho lasciato sul foglietto un po' di passaggi. Nella prima Francesco è stato più sintetico, ha buttato giù un po' le idee, un po' come fare la brutta copia, no? Dove butti giù un po' le idee, poi pian piano nel tempo le ha sviluppate e ne è nata un po' la seconda redazione. Nel nome del Signore, tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e la mente, con tutta la forza, e amano i loro prossimi come se stessi, e hanno in odio i loro corpi con i vizi e i peccati, e ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e fanno frutti degni di penitenza. Ecco, in questa prima, questo inizio della lettera, troviamo cinque elementi che per Francesco dicono che cos'è una vita di penitenza, che quali sono un po' gli ingredienti di una vita di penitenza. Amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Per cui proprio quel buttarci dentro tutto noi stessi, nel rapporto con il Signore. Il rapporto col Signore non può essere vissuto a part time, quando sono lì un attimino raccolto quanto ti amo Gesù, poi quando sono fuori devo sgomitare, devo stare a galla perché il mondo è il mondo, cioè tutto. Amare il Signore è quel qualcosa che esige e ci dà la possibilità di fare unità dentro di noi. di raccogliere proprio tutta la nostra persona, i pensieri, gli affetti, le forze fisiche, tutta la nostra umanità è chiamata proprio a unificarsi. Spesso appunto dentro la nostra vita, forse oggi più che in altre epoche, ci troviamo proprio un po' dissociati, insomma, a seconda di dove ci troviamo, al lavoro piuttosto che in famiglia, piuttosto che in altri ambiti, ci ritroviamo a un po' sganciati, a vivere con modalità diverse, secondo atteggiamenti diversi. Amare il Signore con tutto l'interesse vuol dire invece proprio unificarci e in ogni ambito, in ogni situazione, poter essere sempre noi, sempre la stessa persona. Per cui proprio un Signore, una fede pensata, meditata, dove mi fermo a riflettere, a masticare, un Signore amato, dove proprio davanti al quale lascio anche un po' venire fuori i miei sentimenti, i miei affetti, che cerco un po' proprio di entrare in relazione con Lui anche attraverso la mia dimensione affettiva, i gesti, gli impegni concreti, il corpo. E amano i loro prossimi come se stessi, la seconda dimensione della penitenza. Amare chi ci è accanto, entrare appunto in una logica di attenzione, di cura reciproca, uscendo da quella mentalità invece competitiva, di diffidenza, di tanti atteggiamenti difensivi, quando non anche addirittura aggressivi. Cercare una comunione, perché noi la nostra vita acquista bellezza nella misura in cui riusciamo a metterci insieme, a costruire qualcosa insieme. Per cui quell'amare l'altro, riconoscere il suo valore, la sua preziosità per me, e che io a mia volta ho qualcosa di prezioso per lui da offrirgli, e mettendoci insieme, facendo comunione insieme, la nostra vita ne esce arricchita. Per amare l'altro però appunto bisogna amare se stessi, che non è così scontato, insomma, che perché in fin dei conti quei conflitti, quelle antipatie, quelle cose irrisolte che portiamo dentro di noi, a volte inevitabilmente le riversiamo anche tutto intorno quando entriamo in rapporto con le persone. Se non siamo un po' in pace con noi stessi, non riusciamo a essere in pace neanche con gli altri. Se non ci vogliamo bene, se non ci apprezziamo così come siamo, con i nostri pregi, i nostri difetti, non riusciamo a voler bene veramente neanche all'altro, accettarlo con i suoi pregi e con i suoi difetti anche l'altro. E allora il fare penitenza vuol dire proprio, con l'aiuto del Signore, imparare a volerci bene, saperci apprezzare, saper aver pazienza anche con i nostri limiti e saper offrire questo voler bene, questa pazienza, questa accettazione anche alle persone che abbiamo accanto, e allora lì riuscire a costruire qualcosa insieme agli altri, dove ciascuno ha il suo tesoro da offrire, da mettere in comune. E hanno in odio i loro corpi con i vizi e i peccati. Ci sono dentro di noi anche delle inclinazioni che ci portano a ripiegarci dentro il nostro egoismo, il nostro orgoglio. C'è una natura ferita dal peccato dentro di noi, con la quale siamo chiamati proprio a fare i conti, che questo fa parte della penitenza. E è l'aspetto che si avvicina di più a quello che può essere un'idea tradizionale di penitenza, quell'imparare a conoscere, a riconoscere quelli che sono i miei punti deboli, per prendermi per mano e accompagnarmi, perché di fronte ai nostri difetti e al nostro peccato a volte ci può venire l'idea di andare a affrontarli un po' così a testa bassa, cercare di non devo più fare così, cioè proprio un po' prendere di petto i nostri, quello che non funziona in noi. Ma in questo modo andiamo in conflitto un po' con noi stessi e non andiamo da nessuna parte. Se siamo in conflitto con noi stessi, proprio non facciamo, non ci muoviamo di un centimetro. Abbiamo bisogno proprio di quell'abbraccio collebroso, vedere proprio quell'abbracciare i nostri limiti, il nostro peccato, per poterci prendere per mano amorevolmente e accompagnarci. Riuscire proprio a capire come in quegli atteggiamenti lì non ci fanno bene, ci impoveriscono, ci isolano dagli altri, non ci aiutano a costruire rapporti belli, non ci aiutano a star bene neanche con noi stessi. Allora in questo proprio capire come questi atteggiamenti non ci aiutano, non ci fanno bene, allora accompagnarci a uscirne un po', a correggerli, a superarli, però appunto con quella pazienza, con quell'amorevolezza nei nostri confronti, non con andare giù a testa bassa, scandalizzarci di quando ci accorgiamo di alcuni nostri peccati, alcuni nostri modi, e allora quasi vuole strappar via, non andiamo da nessuna parte così. E ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Penitenza è attingere alla sorgente di grazia rappresentata dai sacramenti, nutrirci di questo corpo che entra e che diventa nutrimento del nostro corpo, che diventa il nostro corpo per poterci far diventare a nostra volta suo corpo, proprio tutto un giro lì, un corpo di Cristo eucaristico che ci nutre, che diventa nostro corpo, perché noi possiamo diventare corpo di Cristo che è la Chiesa. E allora proprio quella cura, quell'attenzione anche nel vivere questo momento, quel riuscire a trovare quelle modalità che ci aiutano proprio a vivere con attenzione, con raccoglimento, proprio la celebrazione dei sacramenti. Ci sono alcune immagini o pensieri che possono aiutarci a fissare l'attenzione su alcuni momenti, che so, la liturgia della parola, l'immaginarci lì quel Gesù che parla, quell'immagine che ci aiuta a restare attenti. Io, dopo l'Eucaristia, mi aiuta il pensare la scena del Vangelo di Giovanni, di Gesù appare in mezzo ai suoi e dice pace a voi. Mi aiuta quell'immagine lì a tenere ferma la mia attenzione lì a quella presenza del Signore. Ognuno di noi può trovare il suo modo, quel pensiero, quel versetto, quell'immagine che aiuta. Penitenza è vivere bene l'Eucaristia, trovando quei modi, ognuno di noi c'è da cercare i suoi, che lo aiutano proprio ad entrarci nel modo migliore possibile. Poi le distrazioni quali ci sono sempre. Si va a prenderci, ci prendiamo ancora per mano e ci riportiamo con pazienza, senza fare le ramanzine, marcia pieni dietro, stiamo qua che è meglio stare un po' insieme al Signore che sta lì a andare a perderci via dietro le cose da fare dopo che tanto non le puoi fare lo stesso in quel momento. Ecco, per cui quel nostro corpo che possa essere plasmato dal corpo di Gesù, perché i nostri occhi possano guardare un po' come Lui guardava intorno a sé, perché la nostra bocca possa offrire parole buone, parole di verità che aiutino, perché le nostre mani possano in qualche modo essere un po' espressione delle sue mani che danno una mano a chi fa fatica, in tutte quelle situazioni dove appunto possiamo stringere la mano dell'altro e creare comunione. il quinto aspetto, e fanno frutti degni di penitenza. Perché la penitenza, appunto, è importante che sia quel qualcosa che ci aiuta a cambiare qualcosa dentro la nostra vita, che ci aiuta a cambiare il modo in cui vediamo le persone intorno a noi. Importante proprio il come vediamo le cose, ci aiuta poi nel prendere i nostri atteggiamenti. Però appunto il rischio di rinconfronto all'immagine comune del mondo di quella che è la penitenza è fare i fioretti, faccio il venerdì, non mangio carne, non mangio le caramelle per tutto il tempo di Quaresima. Forme penitenziali che non cambia niente della nostra vita. Finita la Quaresima, torno a mangiare una bella torta, e non ho cambiato niente della mia vita. E quella allora non è penitenza. Penitenza è importante che sia qualcosa che ci aiuti a crescere, a diventare sempre più uomini, sempre più donne, a trovare la verità di noi stessi, a costruire rapporti sempre più autentici. I cambiamenti sono sempre molto lenti, però è importante che, guardandoci indietro, un po' il mio modo di reagire quando incontro quella persona che mi sta un po' sui nervi, è un po' cambiato però. Di fronte a certe situazioni reagisco un pochino diversamente, riesco a essere un po' più paziente. È importante, guardandoci indietro, capire che qualcosa è cambiato di noi, che un po' siamo cresciuti, che questa vita ha lasciato un po' il segno, ha portato frutti degni di penitenza, che non siano quei fioretti superficiali, ma che non servono a niente, a nessuno, servono solo a un qualcosa un po' così, diventano dei gadget spirituali, ma che poi non servono a niente. Sono troppo lungo? Ancora un po'? Resistete ancora un pochino?
Si è abituati.
Sono pillole di saggezza.
Ecco, poi San Francesco continua nella sua lettera, qui ci diceva cos'è la penitenza, in che modo fare penitenza, e poi continua dicendo a quale scopo, dove vogliamo arrivare con la nostra vita di penitenza. Oh, come sono beati e benedetti quelli e quelle quando fanno tali cose e perseverano in esse, perché riposerà su di essi lo Spirito del Signore e farà presso di loro la sua abitazione e dimora, e sono figli del Padre Celeste, del quale compiono le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo sposi quando l'anima fedele si unisce al Signore nostro Gesù Cristo per virtù di Spirito Santo. Siamo suoi fratelli quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli. Siamo madri quando lo portiamo nel cuore e nel corpo nostro per mezzo del divino amore e della pura e sincera coscienza. Lo generiamo attraverso le opere sante che devono risplendere agli altri in esempio. Ecco, il perché facciamo la penitenza è proprio per entrare dentro in questo rapporto. In qualche modo per entrare un po' dentro quello che è il mondo di Dio, perché diventi parte della nostra vita. Dio che in Gesù si è fatto uomo perché noi in qualche modo diventiamo figli di Dio. E allora è proprio entrare dentro nel mistero di Dio, in questo rapporto profondo. Allora, questo Spirito del Signore che innanzitutto ci introduce nel mistero dell'essere figli, che è la grazia più grande che possiamo avere, scoprirci figli, entrare dentro proprio in questa consapevolezza, è appunto il regalo più grande che possiamo avere per la nostra vita, questo sentirci veramente questo sguardo del Padre che ti accompagna per ogni passo, che è lì attento, premuroso, che non ti perde di vista un attimo, che non ti fa mancare niente di quello che è necessario per il tuo cammino di santità, per poterti dare il meglio della vita, che non è raramente coincide con quello che vorremmo noi, però lui quello che è il meglio per la nostra vita, dal suo punto di vista, non ce lo fa mancare in un solo attimo. Per cui appunto questo sentirci sotto lo sguardo del Padre, con questo sentimento di fiducia e di gratitudine, per cui questo vissuto di figli, facciamo penitenza per poterci veramente sentire figli, ma dentro, nell'intimo, nel profondo, per poterci fidare di Lui, per poter accogliere tutte le diverse circostanze che la vita ci mette davanti, fidandoci di questo Padre che ci è accanto e che in un qualche modo ci dà la possibilità di vivere qualunque situazione sia come possibilità che venga ad arricchire la nostra vita, a scoprire un gusto nuovo per la nostra vita. Solo lo Spirito Santo che ci può introdurre a questo. Davanti a certe situazioni, a noi ci verrebbe tanto di imprecare, di dire quanto mai, se appena possiamo le schiviamo. Cioè, a volte proprio non abbiamo la possibilità di schivarle, ci tocca tenercele, ma che imprecazio. E invece proprio la penitenza proprio allo scopo di permettere allo Spirito Santo di entrare dentro di noi e ad accompagnarci a guardare le cose, a scoprire le cose da un altro punto di vista, e allora lì accorgerci che lì c'è un Padre che di quella situazione lì, sicuramente faticosa, sicuramente sofferta, sta facendo qualcosa di bello di noi e della nostra vita. Allora entrare figli ancora del quale fanno le opere, del quale compiono le opere. E allora da questo fidarci ed entrare in questa docilità alla sua volontà, affronto quella situazione non cercando appunto di scappare se appena posso, ma mi fido e l'affronto per come mi apri un po' tu lo spiraglio, cercando di farci la tua volontà. Perché poi mi accorgo, o pian piano lo Spirito mi accompagna a scoprire come la tua volontà, nella tua volontà mi accorgo che prende forma quello che è il mio desiderio più autentico, quello che nel profondo di me stesso cerco veramente dalla vita. Mi stacco da tanti idoli, da tante sirene, da tante cose fasulle per scoprire che io veramente desidero quello che mi stai indicando tu, Padre, in quello che mi stai, lì dove mi stai accompagnando tu, trovo qualcosa che veramente era quello che volevo. Lì trovo veramente il mio vero bene. Io vedevo il mio vero bene dall'altra parte, per la verità, però mi sono fidato, ti ho dato una chance di accompagnarmi e in effetti avevi ragione tu, Signore, in effetti qua ho trovato qualcosa di ben più vero, di più significativo di quello che a me sembrava essere il mio bene. E allora guardare anche a tutte le resistenze che portiamo dentro di noi, perché non ci viene per niente facile fidarci di questo Signore e andargli dietro, insomma. Si scatenano dentro di noi tante resistenze, tante Allora proprio il cammino di penitenza che è proprio per poter entrare dentro in questa sintonia con il Padre, poter guardare in faccia anche a tutto ciò che dentro di noi non vuole essere figlio, vuole essere autonomo, autogestirsi e fare i fatti propri, per offrirgli al Signore la regola che abbiamo ascoltato prima dell'ordine francescano secolare, che ci metteva davanti il sacramento della riconciliazione, quel luogo dove immergere le nostre resistenze, le nostre sfiducie. Lo Spirito Santo che ci porta poi in questo rapporto con Gesù. Con Gesù Francesco lo esprime in un modo molto sfaccettato, il rapporto con Gesù. Sposi, fratelli, madri. È un rapporto molto complesso, molto ricco, molto articolato quello con Gesù. Rapporto sponsale, sposi. Due sposi sono due persone che vanno costruendo una conoscenza intima, profonda, che fanno una vita insieme, che vuol dire proprio un rapporto che c'è per sempre con il Signore. Camminiamo insieme, la strada della vita la faccio insieme a te, conoscendoti ma in profondità, andando alla ricerca di cogliere cosa pensi, cosa desideri, proprio quella conoscenza profonda, quella che va maturando pian piano fra due sposi, quel conoscersi dal di dentro, quel prevedere cosa uno penserà, come uno reagirà, perché c'è proprio questa conoscenza intima. Far propri i suoi sentimenti, i suoi atteggiamenti, questa specie di osmosi tra noi e Gesù, questi sentimenti suoi che pian piano penetrano, plasmano un pochino i nostri. Per cui proprio la penitenza, che è proprio quello strumento che ci permette di acconsentire a che proprio ci sia questo lasciarci plasmare di Gesù, lasciarci assorbire Gesù, invece di assorbire appunto quello che è la cultura dominante, la cultura che di volta in volta ci si presenta, quel lasciare assorbire in noi i sentimenti, la vita di Gesù, lasciarci trasformare da Lui. Fratelli, Gesù che ha fatto la volontà del Padre, e allora proprio è in questo camminare accanto a Gesù, lo sposo esprime proprio un po' l'uno dentro l'altro. Il fratello è l'uno accanto all'altro. Gesù che ha fatto la volontà del Padre, ha voluto esprimere attraverso gesti, parole concrete, visibili, quello che è la presenza di Dio, del Padre dentro al mondo. E allora insieme a Gesù l'essere fratelli è proprio questo voler camminare insieme a Lui dentro a quelle che sono le strade della nostra vita, della nostra storia, diventando segno a nostra volta nel nostro piccolo di questo amore che il Padre nutre per l'uomo. Diventare madri, la maternità che esprime proprio un po' tutto questo percorso spirituale, dal concepimento, questo incontro con Gesù che va pian piano prendendo vita dentro di noi nel corso del tempo, che va un po' plasmando il nostro modo di guardare alle situazioni e alle persone, che pian piano diventa modo di rapportarci, diventa gesto concreto, proprio che da un concepire Gesù nel nostro intimo, con il nostro sì, come Maria davanti all'angelo, fino a quel partorire Gesù da dove offriamo gesti di gratuità, di attenzione, di sollecitudine intorno a noi, quei gesti che dicono qualcosa dell'amore di Dio dentro alla concretezza della nostra storia. Madri che partoriscono Gesù appunto attraverso questi gesti. Ecco, allora, poi sul foglio ho messo Nella seconda redazione della lettera ai fedeli, Francesco sviluppa un po' di più quei cinque punti che nella prima redazione aveva indicato proprio in modo così succinto: l'amore a Dio, l'amore prossimo, la correzione dai peccati, nutrirsi dal corpo del Signore e fare frutti degni di penitenza. Qui va un po' a snocciolarli, a sminuzzarli, entra un po' di più nel dire concretamente in che modo possiamo viverli. Questi li lascio poi alla vostra lettura per chi vorrà appunto in questa quaresima continuare un po' a masticare qualcosa che ci aiuti ad entrare dentro in questa dimensione penitenziale che è parte della nostra vocazione, parte della nostra identità come persone che vogliono tirar fuori tutta la bellezza che il Signore ha seminato dentro di noi e che allora cercano di essere dei bravi ortolani che si prendono cura di quel seme che il Signore ha seminato dentro la nostra vita, e allora vanno lì, cercano di zappettare il terreno, di mettere il concime, di strappare un po' le erbacce, perché questo seme possa davvero crescere, germogliare e portare frutti di cui noi e chi accanto a noi possa gioire.
Grazie, Padre.
Grazie. Grazie.